Palla in tribuna. In studio Alberto Rugolotto.
Buon pomeriggio, ben ritrovati, buon inizio di settimana, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Parma, un saluto a chi ci ascolta in streaming sulla nostra applicazione oppure sul sito di radioparma.it. Questa è di fatto l'unica puntata di questa settimana per Palla in Tribuna, perché come di routine insomma ci fermiamo dopo il lunedì nelle settimane di sosta, e questa è l'ultima sosta di campionato per gli impegni delle nazionali. Per la nazionale azzurra chiaramente sarà una sosta di amichevoli verso l'europeo, ci sono però anche i playoff per lo stesso europeo, c'è per esempio anche una partita allo stadio Tardini che ospiterà l'amichevole Albania-Cile. Tra poco faremo il punto su tutto questo. Parleremo chiaramente di questa vittoria d'oro per i crociati a Piacenza, Garilli contro la Feral Pisalo, vittoria che pesa davvero tanto in classifica, perché c'è una giornata in meno, perché dietro la Cremonese è caduta a Bolzano e perché soprattutto i distacchi da secondo e terzo posto sono aumentati e dunque sono quasi di sicurezza, diciamo così, prima di queste ultime gare. Faremo appunto anche su questo con i nostri ospiti. Come sempre ci potete scrivere al 333-9200-170, sms e whatsapp, noi leggeremo tutte le vostre curiosità. Intanto facciamo il punto nel servizio del TG Sport curato da Marco Bernardini.
Il poker rifilato dall'Ascoli all'Ecco sempre più ultimo ha chiuso il quadro della 30ª giornata di Serie B, che per l'ennesima volta si è rivelata favorevole alla capolista Parma. Non solo per la terza vittoria consecutiva ottenuta ai danni della combattiva Feral Pisalo, ma anche complici risultati maturati dagli altri campi. Uno in particolare, il clamoroso tracollo della Cremonese fino alla vigilia ancora imbattuta nel girone di ritorno in casa del Sud Tirol, ha permesso ai crociati di presentarsi alla sosta con un margine di 9 lunghezze sul terzo posto occupato dagli stessi grigiorossi a 8 giornate dalla fine. In pratica si può dire, al di là di ogni lecita scaramanzia, che il Parma abbia un piede e mezzo in Serie A e solo un suicidio sportivo nell'ultimo mese e mezzo di campionato potrebbe impedire di raggiungere un traguardo ampiamente meritato fin dalle prime partite. Figlio di numeri già da record, a cominciare dalla quota 65 in questo momento della stagione, la quarta migliore di sempre nell'era dei tre punti dopo Benevento, Juventus e Sassuolo. A suggellare il primato ci sono poi la palma di attacco più prolifico, 57 reti, una in più del Venezia secondo, e 10 successi esterni che consentono di staccare la Cremonese ferma a 9. E ancora i 10 gol da fuori area e 15 dei subentranti, l'ultimo è Stevez match winner sabato a Piacenza, in una gara non brillantissima sul piano della manovra ma giocata con grinta, carattere e testa. Squadra che probabilmente sta accusando un po' di fisiologica stanchezza e potrà ricaricare le batterie nel corso delle prossime 2 settimane, in cui il tecnico Pecchia dovrà rinunciare a 7 giocatori convocati dalle rispettive nazionali. Osorio e il suo Venezuela affronteranno in amichevole l'Italia di Spalletti a Miami il prossimo 21 marzo. Mane e Mihaila preparano l'Europeo con la Romania nei 2 test di fronte a Irlanda del Nord e Colombia. Lo stesso farà Balog, chiamato dal CT dell'Ungheria Marco Rossi, in vista della doppia sfida di Budapest a Turchia e Kosovo. A Collecchio non ci saranno nemmeno Begic e Turk tra le fila della nazionale slovena Under 21 a caccia della qualificazione all'Europeo 2025, e AI, che avrà in programma 3 uscite con la Tunisia Under 20. La speranza è di ritrovare elementi ulteriormente motivati per compiere l'ultimo sprint verso l'obiettivo chiamato Serie A, mai stato così vicino.
Palla in tribuna.
E questo è il punto della situazione di Marco Bernardini. Ricordiamo che, insomma, visto che lui chiudeva il suo servizio ricordando che l'obiettivo non è mai stato così vicino, che adesso il Parma ha 8 punti di vantaggio sul Venezia secondo posto e 9 sulla Cremonese terza. Peraltro poi in quel caso ci sarebbe anche ci sarebbero gli scontri diretti a favore. Noi abbiamo collegato il nostro primo ospite di oggi, collega di 12 TV Parma, Marco Balestrazzi. Ciao Marco.
Ciao Alberto, ciao a tutti.
Grazie di essere in nostra compagnia. Tu torni ovviamente questa sera con Bar Sport, c'è la sosta, ma ci sei soprattutto per analizzare il successo del Parma e poi il momento, il campionato e anche tanti altri temi. Intanto però ti chiedo direttamente da Piacenza, dove ti trovavi, insomma, il significato di questa vittoria. Effettivamente anche Pecchia, Marco, si è lasciato un po' andare nel post gara, ha detto sì, questa è una vittoria dal valore altamente significativo.
Sì, sì. E anche perché arriva, Parma sta vincendo partite in cui forse non è estremamente convincente, però le vince. E allora quando fai così vuol dire che sei la grande del campionato e va bene così, e hai dato ancora un segnale importante, perché comunque a prescindere dal sapere magari che la Cremonese era sotto contro il Sudtirol 3-0, 2-0 già da un bel po', così insomma il quadro poteva un pochino complicarsi con un passo falso, perché il Venezia aveva vinto la vigilia, era salito a meno 5, la Cremonese vincendo poteva accorciare, invece il Parma ancora una volta molto autorevole, per certi versi autoritario col campionato, ha preso 3 punti, ha allungato ancora di una lunghezza, insomma le altre soffrono questa competizione per un secondo posto che è più incerto che mai. Il Parma è l'unica veramente che non dà segni di cedimento in nessun senso, ha una marcia del girone di ritorno che assomiglia tantissimo a quella del girone d'andata. L'unica partita in cui c'è stato un vero e proprio passaggio a vuoto è Modena, per il resto tanti segnali proprio di forza. Il Parma è una squadra che veramente è sul pezzo, poi quando serve un pizzico di fortuna, dopo tiri da 25 metri la palla rimbalza, inganna il portiere, fa il 2-1 dopo aver appena preso il gol.
Eh sì, assolutamente. Poi Marco, la sensazione è che però il Parma, nonostante poi il pareggio subito, davvero abbia una maturità che permette di non essere scalfito in nessun caso. Ecco, con calma, anche con pazienza, poi al di là del singolo episodio del tiro da fuori, però con calma, con pazienza, si è rimesso lì e in poco ha riconquistato il vantaggio.
Assolutamente, proprio ci sono molto con la testa, nonostante poi il gol del 2-1 è nato mentre il Parma stava ancora protestando per il gol subito, c'era mezza squadra che protestava, però l'altra mezza è bastata per far gol, tanto che dopo l'esultanza del Prato ha parlato ancora con l'arbitro, secondo me ha parlato ancora del gol che era stato assegnato appunto alla Feralpi per questo contatto, insomma non falloso, una mano che ha sferrato il viso di Bernabé a iniziazione, poi insomma poi la difesa del Parma ha fatto il resto, insomma, nello specifico Circati, però veramente è una squadra che non si perde né in un bicchiere d'acqua né in situazioni e in momenti della partita avversi, non crolla mai, ecco, magari ha un cedimento però non crolla, cioè non molla, non prende un gol ma poi ricomincia a giocare, ecco, ci sono squadre che magari si sgonfiano dopo il gol subito perché si rispecchiano le proprie debolezze, i suoi difetti, il Parma ce li ha, però invece dopo ricomincia a giocare come se non subisse alcun trauma. Secondo me questo a prima vista mi sembra veramente un segno di forza a livello mentale. A livello di gioco non è stato il mio Parma, lo sappiamo, qualcuno si è lamentato un po' del campo, secondo me faceva più caldo del solito e per il ritmo iniziale questo ha inciso, anche se poi nel primo tempo il Parma le sue occasioni le ha avute, quindi poteva essere avanti anche 2-0 alla fine del primo tempo. Nel secondo così, però insomma anche a livello di occasioni ha creato ancora una volta più dell'avversario, e quindi tutto sommato si può dire che sia una vittoria meritata.
Ah, sì, assolutamente. Sì, il gioco, la prestazione non è stata delle migliori, come ha sottolineato insomma anche Pecchia. Devo dire che effettivamente Marco in Serie B adesso non è che nemmeno si ritrovi tutto questo gran gioco, e a parte delle squadre,
no, è vero.
Non so che ne pensi su questo.
Sì, no, sono d'accordissimo. Poi ti dico anche, allora, prima di tutto è difficile trovare chi giochi meglio del Parma intanto, perché bene adesso sarà bellissimo chiuderlo davanti a tutti, vincerlo sarebbe un campionato storico nell'eventualità. Io un campionato a livello tecnico di livello così basso negli ultimi 3 anni non l'ho mai visto, e io faccio fatica a mettere in fila 11 giocatori da prendere, da portare random in qualche squadra di Serie A, insomma proprio il livello è in generale veramente molto basso, questo mi sembra evidente, ci sarà agonismo, quello che volete, l'agonismo c'è in tante categorie andando in sotto, ecco, però a livello di giocate ne abbiamo viste belle, poche da ricordare, molte poi portano la fiamma del Parma, c'è la giocata di Bonino, il gol dell'1-0, cioè nel 90% dei casi appartengono al Parma le giocate più belle, nelle altre squadre si fa fatica, e devo dire anche che a un certo punto, a metà marzo, ma questo è un parere personale, mi interessa fino a un certo punto giocare bene, il Parma quello che doveva far vedere l'ha già fatto vedere, adesso me deve chiudere il capitolo in un modo o nell'altro, anche giocando in maniera un po' cinica, sappiamo che Pecchia chiede alla squadra di giocare e male poi non gioca, ecco, non so se ricordi ai tempi del Parma di D'Aversa a prescindere dal risultato finale, vedevamo anche delle partite veramente che miravano solamente al risultato. Di giocate, di trame di gioco si vedeva quasi niente, però erano efficaci.
Ma sì, là c'era proprio il gioco di rimessa, di contropiede classico e poco altro. Effettivamente, Marco, un po' la sensazione che il Parma vada alla sosta in modo decisivo con una vittoria sì, al netto di un periodo del vero periodo non diciamo brillante della stagione, cioè il periodo di maggior appannamento, che però è stato portato a casa, diciamo, ottimizzato al massimo, ecco, in termini di risultati, di punti, di divario.
È vero, sono d'accordissimo. Direi più in generale, anche se badi ai singoli, sono pochi i crociati che dici mamma mia come sta bene, mamma mia come sta giocando, rispetto a quello che magari potevi dire a inizio stagione, no? E, uno su tutti per me è Bernabé.
Certo.
Per me Bernabé nel 2024, se togli il gol di Cittadella, dovete trovarmi un'altra prestazione importante. È stata a Como, ecco, secondo me a Como ha giocato una buona partita, davvero molta di lotta, però non è lo stesso giocatore che abbiamo visto in finale del girone d'andata, che ha fatto delle cose incredibili, il gol di Brescia, i duetti con Mann, cioè anche lo stesso Mann non è forse, anche se è sempre pericoloso quando parte perché è in un generale stato di grazia annuale, però vedo che ci sono un po' di giocatori che hanno alti e bassi, qualcuno è un pochino sotto il girone d'andata, ma ci sta perché il fisico è quello, siamo alla 30ª partita. A proposito di capoliste, l'abbiamo visto nell'altra capolista italiana, l'Inter nelle ultime due partite ha mostrato che i suoi uomini chiave, Lautaro, Thuram, così, sono tutti giocatori che stanno un pochino calando perché sono andati ai 200 all'ora fino adesso, e quindi ci sta anche per il Parma.
Ah sì, assolutamente, infatti anche insomma la Veve della Cremonese abbiamo parlato, forse Venezia è la squadra che, ecco, là in alto sta più in forma e non a caso poi è risalita al secondo posto. Marco, l'ultima domanda su questo, ecco, ti sei un po' sorpreso di questo capo della Cremonese o rientra nella logica della Serie B, che è questa, ne ha fatto le spese anche il Parma ogni tanto come a Modena con giornate no?
Ma mi ha sorpreso molto, non me l'aspettavo assolutamente perché l'avevo vista bene contro il Como. No, non pensavo andasse poi a prendere tre gol,
certo,
a Bolzano, proprio è un tracollo totale di una squadra che invece secondo me doveva essere più sul pezzo teoricamente anche rispetto al Parma, perché doveva cioè il secondo posto è molto più precario, cioè se il Parma avesse perso con la Ferrari non sarebbe stato un dramma, te poteva anche aspettare un passaggio a vuoto, perché mediamente fino adesso il Parma aveva perso una partita ogni 8, ogni 9, quindi ogni tanto ci sta. No, non me l'aspettavo, anche perché contro un avversario che non è in un campionato straordinario, anche se nel giorno di ritorno da quando è andato via Bisoli ha fatto delle cose importanti, però effettivamente mi stupisce e mi apre un grosso interrogativo per il finale che favorisce del tutto il Parma, perché la tensione ce l'hanno addosso tutte le altre e non il Parma, per capire chi arriverà secondo. Io davo per scontato che la Cremonese provasse addirittura a prendere il Parma, adesso mi sembra che la cosa sia molto più complessa.
Sì, che l'obiettivo sia più il secondo posto e quindi insomma la promozione diretta. Marco, di tutto questo parlerai stasera a Bar Sport come ogni lunedì alle 21, con diversi ospiti, vedo.
Sì, stasera ci torna a trovare Gigi Apolloni, che adesso allena il Salso, poi avremo un ritorno negli studi di 12 TV Parma, Stefano Pompini, che è un bomber che ha segnato tantissimi gol in Serie C, lo ricordate per l'Ascoli, per il Brescello, poi è un parmigiano, quindi lo conoscono in tantissime città, anche per i suoi vari ruoli nel calcio dilettantistico. C'è il nostro Luca Romenghi, torna Carlo Chiesa, ci colleghiamo con un ex mister del Parma in videocollegamento, Mario Beretta, e poi nel finale, perché poi se non mi sbaglio, anche siccome i giorni non saranno esattamente un mese dopo, parliamo di stadio, perché in teoria se non ci sono novità la conferenza dei servizi tra un po' chiude e quindi potrebbe dare un responso, forse non proprio in questi giorni, però un mese fa il Parma consegnava, era il 19 febbraio, la documentazione, siamo al 18, la conferenza aveva un mese di tempo, poi sono tempi tecnici, magari ne parliamo anche tra una settimana nello stesso modo. E poi ci colleghiamo col sindaco di Fidenza, che è anche il presidente della provincia, Andrea Massari, per fare un po' il punto, proprio anche a livello provinciale, di quali sono le chance e le varie possibilità e destinazioni, perché poi abbiamo giocato a Piacenza, dove il Parma, certo, in teoria doveva andare a giocare l'anno prossimo, che ve lo assicuro è uno stadio che per la Serie A proprio è lontano anni luce. Va bene per la Feralpi che la tifano, ci sono 1000 spettatori, ma a area stampa basti pensare che la fila dove eravamo noi, se ti alzavi in piedi non vedevi metà campo perché avevi una trave, ecco. Quindi non vedevamo il settore ospiti, non vedevamo la tribuna, insomma, visuale per chi deve lavorare difficilissima, struttura fatiscente, anche se la Feralpi tutto quello doveva fare l'ha fatto, secondo me stanno facendo i miracoli per renderlo ospitale, però mi sembra uno stadio proprio che se uno ci vuole andare a giocare, oltre a non essere vicino a Parma, è veramente complesso questo punto di vista. Quindi proveremo un po' a capire, insomma, in provincia cosa si muove tra Fidenza, Sobolo, Nozzetto, Montechiarugolo e chissà cos'altro. Ecco.
Assolutamente. Beh, allora tutta da seguire, ricordo, dalle 21 si può seguire anche sulla nostra app. Marco, buon lavoro, appuntamento stasera.
Ciao Alberto, ciao a tutti.
Grazie a Marco Balestrazzi con Eleonora Antonico questa sera Bar Sport. Qualche messaggio prima di sentire Pecchia. Proprio un nostro ascoltatore fa riferimento a quanto ha detto Marco su qualche singolo, ad esempio Bernabé, e dice: ha saltato due partite, giocato da mediano che non è il suo ruolo, a combattere per altri. Parliamo di Man che invece, senza contare gli errori sotto porta, è spesso svogliato. Dobbiamo avere più cazzimma per il rush finale. Sì, magari su questo sì, non sono d'accordo su Mann, poi magari glielo chiederemo anche a visto che è il suo pupillo, a Luca Ampollini. Non lo trovo svogliato, cioè poi gli errori ci possono stare, lui spesso ne ha fatti. Se vogliamo, magari il suo limite è proprio quello del cinismo di concretizzare le tante occasioni a disposizione, era successo anche in altre circostanze, su altri campi. Non credo che abbia poca voglia, ecco, su questo, anche perché insomma poi gli remerebbe un po' contro. Fabrizio scrive: a Piacenza la squadra sembrava stanca, stiamo concentrati fino alla fine, tutti contro di noi danno il massimo. E poi ancora c'è chi commenta la questione stadio a Piacenza, questo peraltro ce l'hanno scritto in tanti, l'ho visto anche molto sui social network, tra foto, commenti eccetera. Bagni del settore ospiti a Piacenza, una cosa indegna da denuncia, a proposito appunto della situazione stadio. Sentiamo allora Pecchia cosa ha detto nel post gara e poi un po' di pubblicità.
Le vittorie sono sempre belle per me, io lo dico sempre, continuo, e bisogna gioire delle vittorie, però oggi forse è una partita delle ultime, la più importante, perché non è stata la nostra migliore prestazione. Nel secondo tempo, il primo tempo è la partita che bisognava fare, con dei ritmi condizionati anche dal primo caldo, dall'atteggiamento della Feralpi, l'abbiamo sbloccata. Poi un secondo tempo che non è stato bellissimo, e pertanto dico è una grandissima vittoria con un valore straordinario, perché il secondo tempo abbiamo sofferto. Sì, è vero, abbiamo creato tanto, però abbiamo sofferto.
Ecco, forse bisognava fare un gol in più con tutto quello che si è creato.
Sì, perché le partite poi sono sempre aperte quando si ha la possibilità in tutti quei tipi di ripartenza, anche se questa volta oggi nelle ripartenze forse ci è mancato il guizzo finale, però l'avevamo sviluppate bene. E quando si apre con una Feralpi che ci teneva alle corde e spingeva e si era sbilanciata, devi chiaramente avere la capacità, la forza di andare per il terzo gol per avere il doppio vantaggio. Però una vittoria molto molto importante.
Senti, parlando di singoli, ti faccio l'ultima domanda da parte mia. Nel primo tempo Boni ha dimostrato di poter tenere un attacco, come si può dire, intorno a lui, ecco, non so.
Sì, su Angelo ha le caratteristiche, dobbiamo saperle sfruttare, perché ci permette, ci consente, soprattutto in un momento di blocco basso, quando la Feralpi era bassa e non c'erano tante possibilità. Bisogna fare complimenti ai ragazzi per il gol, perché è una grandissima giocata, voluta, ricercata, e lui ha delle caratteristiche. Ognuno deve mettere a disposizione della squadra le proprie caratteristiche. Se già ognuno mette a disposizione del gruppo le proprie caratteristiche, riusciamo a creare una squadra sempre più forte.
Mister, buonasera.
Buonasera.
Sesta vittoria nelle ultime 8 gare in cui il Parma è imbattuto, la terza vittoria consecutiva. Dopo Modena è scattato qualcosa, quella sconfitta ha fatto scattare qualcosa, era servita allora?
No, che vincere è impegnativo, si può perdere su tutti i campi, contro chiunque, non ci sono sorta di classifica perché sul campo non gioca la classifica, soprattutto in questo momento del campionato grande rispetto, l'abbiamo visto anche oggi con la Feralpi, perché è una squadra viva e se non eravamo reattivi, attenti, accesi, si poteva rischiare di brutto. E guardiamo avanti e guardiamo alla prossima, senza guardare indietro su quello che c'è stato.
Il collega precedentemente mi ha anticipato la domanda su Bonny, che oggi ha fatto 2 assist, sale a quota 9 nella classifica degli ispiratori. Diciamo, si capisce perché gioca Bonny titolare, ecco. Magari non farà tantissimi gol, però li fa fare agli altri.
Ma è stato un momento in cui Bonny non giocava e giocavano qualcun altro. Arriva Bonny e, quello dicevo prima, mette a disposizione del gruppo le sue qualità. È uscito Bonny, è entrato Sharpe e l'ha fatto anche lui molto bene, con caratteristiche più o meno simili. Gli ingressi sono stati fondamentali, perché mi sono piaciuti. Non era assolutamente semplice quello di Som, di Kama, da tanto tempo, e questa per me è la risposta più importante, perché di giocatori, anche Zagaridis, che ha fatto 90 minuti credo da quanti giorni? Non ce l'hai questo dato?
Da settembre,
quindi parecchi giorni.
Però ha giocato l'ultimo quarto d'ora contro il Brescia.
Ma 90 minuti è un'altra cosa.
Proprio dalla partita contro la Sampdoria. E volevo chiederle proprio su Zagaridis un commento. Non l'abbiamo visto per tanti mesi. Aveva giocato le prime 6 giornate. È stato fuori a lungo, il contratto in scadenza. Però sia nell'ultimo quarto d'ora contro il Brescia, sia oggi, ha dimostrato di essere un professionista molto applicato e anche un giocatore più che discreto per questa categoria.
Ma su Zaga, io tutte le volte che gli ho chiesto, lui mi ha dato, e quando non gli ho chiesto, lui mi ha dato lo stesso, e questa è la risposta, la dà sul campo.
Ciao, buonasera.
Ciao.
Più 9 sulla terza, c'è un po' freddo lì su in vetta?
No, perché vogliamo meritarci questa posizione, è quello che dicevo poco prima, zero calcoli e pensare alla prossima. Questa squadra non ha mai vinto 4 partite di fila, quindi noi dobbiamo pensare a quello che ci abbiamo di fronte, quello che dobbiamo fare per la prossima gara.
Mi collego parzialmente a quello che dicevamo ieri, cioè sul gol sempre subito in trasferta. Oggi però, dopo il gol, è successa una cosa: il Parma ha segnato immediatamente, cioè è come se oggi il Parma volesse, tra virgolette, contenere, tra virgolette, risparmiarsi, però appena subito il gol ha detto: no, aspetta che ti rimetto al tuo posto, perché io so che sono più forte e posso portarlo
ma
a casa.
Ma certo,
questa
se questo è l'atteggiamento, non sono assolutamente soddisfatto, perché non è questo il modo se uno vuole vincere le partite. Non credo che sia dovuto a questo, e che c'è stato un momento in cui abbiamo subito la voglia e la ripresa della Feralpi. Poi l'abbiamo ripresa e sul 2-1 sì, sul 2-1 avevamo la forza e la possibilità per chiuderla sul 3-1. Però non credo sia un atteggiamento di superficialità, certo è che dobbiamo rivedere delle cose, perché le partite non sono mai finite.
Hernani si toccava, ha chiesto il cambio, aveva un problemino a una gamba, sta bene, tutto... Niente di allarmante?
Non lo so, credo nulla di particolare, avremo tempo e modo per recuperare, non ci sono stati grossi problemi.
Ceci, poi chiudiamo.
Mister, partita di ritmi bassi, ha influito il caldo?
Io credo di sì, ritmi bassi, anche una palla che scivolava, che era poco veloce, e quindi un po' tutto condizionato anche dalla mancanza di spazi, e la partita è stata nella prima parte un po' nei ritmi bassi, sì.
Ecco, quando il Feralpi ha preso il gol, è passato da 4-3, ha messo un uomo più a centrocampo e voi avete cominciato a arretrare, è stato voluto o loro hanno imposto qualcosa che non riuscivate voi a evitare?
Che sono stati bravi, quando hanno inserito anche con la Mantia, abbiamo subito qualche situazione su palla lunga e aveva fisicità, gli consentiva di risalire, di arrivare poi sui quinti e metterci dei cross, tante volte li abbiamo difesi bene, mi dispiace sul gol potevamo, c'è stata una lettura, potevamo fare meglio.
In effetti sulle palle alte qualche problema c'è stato.
Anche se il gol è venuto da una palla bassa.
Sì, però hai visto che quando la palla arriva in alto, però io, questa è una curiosità, cosa hai pensato quando hanno pareggiato?
Che la partita era ancora aperta, poteva succedere di tutto, però non c'è stato troppo tempo per pensare, perché c'è stata subito una bella reazione.
Ultima, Sandro.
Sì, adesso qualcuno va in nazionale, come organizzi per tenere la corda tirata?
Quelli che vanno in nazionale avranno le loro cose, e quelli che saranno qui dobbiamo lavorare come abbiamo sempre fatto, con assoluta serenità, tranquillità, senza fare cose straordinarie. E qualcuno ha bisogno di rifiatare e qualcuno invece ha bisogno di lavorare di più. Faremo una partita amichevole per vedere anche la condizione di Valenti, per esempio, ma è programmato e non è lunghissima la sosta, perché ci sono tanti giorni, ma dobbiamo tenere la testa su.
Palla in tribuna.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Acustica Santa Chiara, da oltre 45 anni, è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato, che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre, il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura, per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma, in via Bixio 135 AB, e a San Secondo Parmense, in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara, dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Dal 1975 Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Rugolotto.
Eccoci di nuovo insieme, palla in tribuna, ancora un po' di messaggi. Ricordo il numero al 333-9200-170. Ci scrive ad esempio Mark, dice: una riflessione, il Parma ha già incontrato due volte praticamente tutte le squadre, mi è difficile dire quale di queste è stata la più balorda, perché tutte contro di noi hanno disputato gare toste, come per esempio Lecco, Spezia, Feralpi e Cosenza. Quello a cui volevo arrivare è che il primo posto del Parma è più che meritato, perché nessuna squadra ci ha regalato nulla. E poi ancora ci scrive Freo: non vi è troppo entusiasmo? Questa è la domanda che fa. Abbiamo faticato contro una squadra che retrocederà. Ma no, secondo me no, detto che non è detto che la Feralpi Salò, cioè non è così spacciata. Se mi viene chiesto dell'Eco direi di sì, la Feralpi Salò ancora se la può giocare, poi succederà, può succedere, però non è assolutamente ancora spacciata. Detto questo, non mi sembra, non sento troppo entusiasmo, sento il giusto entusiasmo, anche con una buona, buonissima dose di scaramanzia, devo dire, che non guasta, anche perché insomma le delusioni degli ultimi anni sono state comunque tante, anche a livello di risultati, di prestazioni. Io credo che ci sia il giusto entusiasmo, ecco, né di più né di meno. A proposito di tifosi, sentiamo come ogni lunedì cosa ci dicono gli amici degli Asprillas, youtuber molto seguiti appunto sulla piattaforma. Sentiamo il loro parere.
Buongiorno a tutti da Matteo degli Asprillas. Il migliore della partita con la Feralpi secondo me è stato Bonny. Bonny ha dimostrato di avere dei numeri eccezionali e se aggiungerà anche il gol al suo repertorio potrà diventare veramente un grande giocatore. Il peggiore, per la prima volta mi tocca darlo a Bernabé, che rimane, e lo faccio soprattutto perché secondo me è il giocatore di qualità migliore che abbiamo in rosa. L'ho visto più impreciso e meno in palla di tante altre volte, però una menzione speciale, come ha fatto Pecchia anche al mitico Zagaro Zagaridis, un professionista esemplare che probabilmente non rimarrà al Parma, anzi sicuramente, ma che dopo non tanto tempo fuori dalla squadra è stato in campo ed ha dato tutto. Ciao a tutti da Matteo degli Asprillas.
Mi fa piacere, insomma, che Matteo degli Asprillas dica che non rimarrà Zagaritis, ma non per questioni, cioè, perché adesso ancora i dettagli su suo futuro non li sappiamo. Diciamo che comunque, al netto delle buone, per carità, ultime prestazioni, Zagaritis in Serie A, beh, insomma, diciamo che la vedo dura, ecco, la vedo dura a questo punto di vista. A proposito di scaramanzia, insomma, Sandro Piovani oggi sulla Gazzetta di Parma fa un po' il punto su quanto è successo nelle ultime stagioni di Serie B a questo punto del campionato, precedenti a confronto, il Parma e la dice sono sempre più vicini, perché dalla 30esima alla 38esima giornata solo una volta la classifica finale è cambiata. È cambiata in particolare nel 2021-22 con poi la vittoria del Lecce, era davanti la Cremonese, ma sia prima che dopo, diciamo, la situazione non è mai mutata. Peraltro nelle ultime stagioni solo il Benevento 2019-2020, stagione poi particolare con lo stop per il Covid eccetera, solo il Benevento aveva fatto più punti del Parma, 73 rispetto agli attuali 65. Ci scrive Matteo: buon pomeriggio, vittoria molto sofferta ma fondamentale, il campionato non è finito, abbiamo ancora da pedalare, ma secondo voi i troppi gol che subiamo dipendono dalla nostra difesa, che ogni pallone che entra in area fa venire i brividi, o dal sistema di gioco che abbiamo, che tutela poco i nostri difensori, sempre forza Parma? Personalmente dico che si tratta di diciamo disattenzioni, lacune dei singoli più che di sistema di gioco, secondo me, nel senso, secondo me, da osservatore, rispetto anche agli anni precedenti, ai decenni precedenti, i difensori stanno disimparando a marcare, ecco, un po' come gli italiani stanno disimparando l'italiano, i difensori in Italia quantomeno stanno disimparando proprio le marcature. C'è forse anche un'attenzione diversa, probabilmente fin da dalle scuole calcio, questo è un'ipotesi chiaramente, ma fatico a trovare anche ai massimi livelli in Italia difensori italiani che sappiano marcare e che abbiano proprio nella marcatura il loro punto forte, insomma. Poi vale Filli per i difensori del Parma, ad esempio Cercati, è vero che ha manifestato qualche disattenzione, però è anche un ragazzo ventenne, ha ampi margini di miglioramento e tanto è già migliorato, quindi io credo che sia più per i singoli che non per il sistema di gioco. È chiaro che il sistema di gioco può incidere, anche se per esempio contro la Feral Pisalò, a differenza di altre gare nel recente passato, c'erano tre centrocampisti e non i quattro attaccanti fantasia di cui tanto abbiamo parlato. Ancora qualche messaggio: troppi gol, seconda miglior difesa, invece ricorda giustamente il nostro ascoltatore, ha fatto bene, perché poi con i tre gol che ha subito la Cremonese il Parma rimane la seconda miglior difesa del campionato, riduce peraltro le distanze da Cremonese, solo 30 gol incassati rispetto ai 24 da Cremonese. Poi il terzo posto c'è il Brescia, 31 punti, che però è ben più sotto in classifica, ha fatto bene il nostro ascoltatore a ricordarlo. Ho sempre detto che la squadra che più mi ha impressionato, scusate, il Venezia, e non mi stupisco che sia al secondo posto. Sicuri che la Cremonese arriverà seconda? Io ho qualche dubbio, scrive Davidone, ci può stare anche questo. E poi esattamente chi parla di tanto entusiasmo, ma anche se fosse, siamo primi da inizio campionato e a più 9 dalla terza, dovremmo forse essere tristi e negativi. Va bene la scaramanzia, ma ogni tanto possiamo essere anche realisti e felici, aggiungo, scrive Gabriele. Sentiamo anche le parole di Estevez dopo questa vittoria.
L'importante è chi entra e aiutare la squadra. Niente, penso che quello è lo più importante, al di là di chi parte titolare. Noi siamo una squadra, siamo 25, siamo tutti pronti per giocare.
Senti, c'è stato però un bel impatto di chi è entrato, non solo di Estevez che ha fatto gol, ma anche degli altri. Avete capito che questo è il momento?
Sì, sicuramente quando si avvicina il finale del campionato sono tutte le partite toste, tutte le squadre giocano tanto per lottare per la promozione, per lottare per la salvezza, e sono tutte partite difficili e noi dobbiamo essere pronti in ogni gara che sono difficili e pensare sempre nella vittoria.
Adesso parlare di Serie A credo che sia lecito, no? Forse già da qualche settimana anche.
Secondo me manca perché il calcio è troppo cambiante, la Serie B è dura, è difficile, la Cremonese che è una grandissima squadra ha perso su Tirolo, può capitare di tutto nella Serie B e noi dobbiamo essere pronti perché ogni partita per noi è importante, ma manca tantissimo per la Serie A.
L'ultima cosa da parte mia, avete sofferto sia nel primo tempo, quando il Parma peraltro ha giocato meglio, sia nel secondo, quando loro hanno dato più forza fisica, hanno alzato molto il baricentro e soprattutto questi palloni alti, anche se poi il gol è arrivato da un cross a raso terra. È un po' il problema di questa stagione.
No, guarda, secondo me sì, è stata una partita aperta e penso che loro hanno avuto occasioni, anche noi abbiamo avuto occasioni di ripartenza. E penso che sì, abbiamo sofferto, però sempre da squadra, sempre uniti, e per quello dico che è una vittoria importante per noi.
Ciao Nahuel, ciao. Tanti, complimenti per il gol. Stavo scuriosando tra i tuoi dati storici, non avevi mai fatto più di un gol a stagione, quest'anno ne hai già fatti due, adesso ne hai fatti tre, cioè, stai esagerando, per dopo la gente dice Stevez fa legna, corre, invece no, sa fare anche gol, si inserisce, fa gruppo.
No, sì, io come sempre dico sono qua per aiutare la squadra, penso che quello è lo più importante, sicuramente mi tocca fare un ruolo più difensivo perché abbiamo tantissimi giocatori di qualità, ma come sempre dico io sono qua per aiutare, per apportare lo mio e niente, sono contento per il gol, ma più di tutto perché ho aiutato la squadra.
Vabbè, l'invito magari è a calciare allora più volte in porta, visto che trovi gol da fuori gara con facilità quando ti capita. E, la squadra è una squadra matura questa, secondo te, Nahuel, anche per arrivare in Serie A? Cioè, questa è la domanda che ti ho fatto prima, sono caratteristiche di un giocatore ormai pronto per tornare in Serie A nel tuo caso. Per i tuoi compagni?
Sì, sicuramente. Noi abbiamo visto quando abbiamo giocato contro squadra di Serie A che l'abbiamo fatto bene, abbiamo tanti giocatori di qualità che lo possono fare molto bene in Serie A, ma penso che non è momento di parlare di Serie A, è momento di parlare, noi siamo in Serie B e come dico sempre manca tanto e l'importante è continuare su questa strada.
Buonasera, parliamo del tuo ruolo, del come giochi in campo. Ti vediamo spesso come ultimo uomo, oggi non hai fatto questo, hai fatto gol, forse questo è il ruolo che ti si addice di più?
Sì, come ho detto è un gol che aiuta la squadra e come ho detto io sono qua per aiutare e come ho detto sono tanti giocatori di qualità, tante volte mi tocca fare un ruolo più difensivo ma quando mi posso inserire per fare gol lo faccio, nessun problema.
Sì, ma tu dove ti trovi meglio?
No, nessuno, io ho sempre giocato più in avanti, diciamo come un centrocampista, ma dopo il mister mi ha inserito un po' più dietro e mi sento benissimo, io posso giocare in qualsiasi ruolo e mi sento bene, come ho detto voglio aiutare alla squadra.
Questa squadra che hai visto oggi in campo era quella che ti aspettavi?
Sì, una partita difficile, loro sono una buona squadra, in un campo difficile penso che abbiamo trovato una bella vittoria qua.
Un'impressione che ho avuto anche se non eri in campo dal primo minuto, vi ha chiesto un approccio un po' più morbido alla partita Picchia rispetto alle altre volte, immagino che avrai sentito comunque i discorsi della squadra, complice anche il caldo, complice che l'avversario avrebbe difeso basso, ho visto un Parma meno irruento all'inizio.
Sì, è vero che faceva caldo, i ragazzi per me nel primo tempo l'hanno fatto molto bene e la tante partita sembrano così, tante volte capitano così. Penso che faceva tanto caldo, il campo era un po' non era veloce per giocare, ma penso che abbiamo fatto un gran primo tempo e questo per me quando sei una buona squadra ti deve adattare alla partita, puoi giocare più veloce ma ti deve adattare.
Le squadre forti sono quelle che vincono e fanno tre punti anche quando non giocano la loro miglior prestazione, l'impressione che ho avuto dal Parma è questa, che fondamentalmente adesso conta vincere più che essere belli.
Sì, certo, perché come ho detto quando si avvicina il finale del campionato sono tutte le partite toste, lo abbiamo visto qua una squadra che ha lottato fino alla fine loro e per fortuna abbiamo raggiunto la vittoria.
Palla in tribuna.
E questo era Nahuel Estevez, visto Palermo-Venezia, un Palermo inguardabile, trasferta non impossibile, scrive Davidone. Poi Daniele da Mendesano, contro la Feralpi non è stata certo una partita memorabile, ma nonostante la mancanza della solita velocità di manovra, la voglia di fare risultato e la determinazione hanno fatto sì che si riuscisse a portare a casa altri 3 punti. A questo punto ben venga la sosta, mancano 8 partite alla fine e su 24 punti a disposizione penso che 14 siano sufficienti per andare in A. Credo che siano proprio sufficienti, nel senso che matematicamente bastano, addirittura non solo come proiezione, ecco, insomma, anche come matematica. Poi andrebbero visti poi gli scontri diretti, ma siamo lì, un punto in più, un punto in meno. Marco invece scrive: soliti pregi e difetti del Parma, quando ci mettono grinta e impegno non tiene testa a nessuno e fanno gol, quando vanno in vantaggio cambiano atteggiamento e cercano di gestire il risultato, ma un po' che non sono capaci di chiudere le partite, un po' che non sono capaci di difendere, un po' che tutte le squadre di Serie B possono farti gol in ogni momento, le nostre partite sono sempre sofferte e ormai ci siamo abituati, speriamo vada sempre così. Però signori, è la Serie B, cioè il Parma è, credo, nettamente la squadra più forte, così anche ha dimostrato. Resta però un campionato molto equilibrato, resta che ci sono gli avversari, resta che ci sono anche le partite sporche, e su questo dunque non mi sorprendo un po' troppo. C'è un altro messaggio ancora sul tema dei difensori, lo scrive Vito: i difensori, se difendessero come anni fa, ci sarebbero 3 espulsioni e 8 rigori a partita, non possono fare nulla, ma come si fa a correre con le braccia dietro la schiena, per non parlare delle scivolate, anzi sono bravissimi, non possono respirare in aria. Questo è un discorso corretto, me lo ricordava giustamente in regia Simonetta Collini prima, ne parlava ai nostri microfoni su 12 TV Parma Sandro Melli, a cui peraltro mandiamo un saluto perché è diventato nonno, lo ha scritto proprio lui sui social network. Lui diceva: attenzione, i difensori non possono più difendere, qualsiasi cosa che fanno sono a rischio, rischio fallo, rischio espulsione, rischio VAR, soprattutto VAR, perché appena fai una mini trattenuta il rischio che poi il VAR conceda il rigore è molto alto. Quindi questo assolutamente è un discorso da fare nella questione che si diceva prima, del perché i difensori, insomma, non sanno, non possono più marcare o subiscono di più. E poi ancora, per il prossimo anno valuterei come portiere Silvestri, che sta facendo panca a Udine, insomma qualcuno guarda già il prossimo anno. Noi ci fermiamo, pubblicità, tra poco di nuovo insieme con Luca Ampollini.
Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
Alla ricerca di freschezza, qualità e convenienza, nei negozi Cagni e Benelli trovi per tutto il mese di marzo mele Golden Stark Steinman del Trentino a soli 69 centesimi al chilo. Da giovedì 21 a sabato 23 marzo, super offerte. Ananas a 99 centesimi al chilo. Arachidi Ventura 500 grammi, 1,99 euro la confezione. Asparagi 2,99 euro al mazzo. Visita i nostri punti vendita di Parma. Cagni e Benelli, la verdura più buona e i frutti più belli.
In cosa credi? Nella popolarità? Nei modelli? Nei trend e nelle convenzioni? Se devi credere in qualcosa, credi solo in te stesso. Nuova Peugeot E208. Benzina, hybrid o 100% elettrica. Con Peugeot E-Cockpit 3D, 80% di ricarica in 30 minuti e fino a 498 km di autonomia nel ciclo urbano. Scoprila su Peugeot.it.
Peugeot da Vighi Fratelli. A Parma, via Reggio 31. E a Casalmaggiore, via Galluzzi 6.
Sono riuscita finalmente ad avviare la mia impresa.
Ho seguito un corso di formazione che mi ha aperto nuove opportunità.
Ho avuto supporto in un momento di difficoltà e ho ritrovato la fiducia.
Se sei donna, hai tante opportunità per progettare il tuo presente. Scopri cosa stanno facendo le altre donne con il sostegno della tua regione su regioneer.it/8 marzo 2024. Si scrive donna, si legge comunità. È un'iniziativa della Regione Emilia-Romagna.
Radio Parma, 102, 104.
Radio Parma.
La radio, siamo noi.
Palla in tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
Eccoci di nuovo insieme, palla in tribuna. Subito saluto il nostro ospite Luca Ampollini. Ciao Luca.
Sì Alberto, ciao, buon pomeriggio.
Grazie di essere in nostra compagnia. Luca, sempre insomma prezioso per analizzare la partita del Parma. Tu oggi hai scritto sulla Gazzetta la vittoria più brutta nella, cioè, è la più importante, ecco, diciamo così. Effettivamente anche Pecchia su questo si è lasciato un po' andare. Lui spesso magari non manifesta giudizi definitivi, forse anche per un po' di scaramanzia, invece ha detto no, questa ha un peso d'oro, ecco.
Beh, sai Alberto, io credo che ormai non ci si possa più nascondere dietro un dito. La vittoria del Parma concomitante alla sconfitta della Cremonese è evidente che ha tracciato un solco francamente difficile ormai da colmare, io credo, perché insomma 8 punti sulla seconda, 9 sulla terza, un campionato che volge al termine a una volata sicuramente importante e sulla quale il Parma non doveva abbassare la tensione, però insomma è un vantaggio tale che cominciare a pensare al di là, almeno per noi, non per la squadra, della prossima sfida credo sia lecito.
Luca, guarda, su questo a proposito di rivali, c'è una domanda per te, una considerazione per te, diciamo, del nostro ascoltatore. Dice: il Venezia non è inferiore a noi, ha pagato la mancanza di Poggianpaolo per tot partite e il caso Jonsen, se no sarebbe accanto al Parma. Che ne pensi? Secondo me no, però ti chiedo la tua.
No, sono tutte inferiori al Parma, Venezia compreso. Io credo che squadre complete e costanti come il Parma non ce ne siano. Lo dimostra il fatto che se tu vai a vedere la classifica, l'unica formazione che ha perso solo 3 volte in questo campionato è il Parma, e poi c'è questo solco abbastanza definito di tutte le altre che hanno perso almeno 6 o 7 partite, parlo della prima, e 3 partite di differenza perse non sono sicuramente poche, quindi non credo, a mio modo di vedere, che si possa dire che il Venezia sia comparabile al Parma come competitività e come forza. Il Parma è la squadra più forte, il Venezia è una squadra che gioca molto bene, che ha qualità ma non ha la stessa costanza, e credo che questo lo dimostri in maniera chiara la classifica, insomma, e questo mi sembra molto evidente. Poi che dopo il Parma il Venezia sia la squadra che a me personalmente piace di più, sicuramente,
certo.
E mi auguro se dovessi pronosticare una squadra adesso ad accompagnare il Parma in Serie A direttamente, direi Venezia.
Luca, chiedo anche a te, come ho chiesto a Marco Balestrazzi prima, ti ha sorpreso questo capo della Cremonese così anche di dimensioni importanti a Bolzano?
Sì, mi ha sorpreso molto, perché la Cremonese è una squadra che non gioca bene ma che ha una solidità straordinaria, e quindi questi 3 gol subiti anche in modo un po' rocambolesco sono così un'eccezione al campionato a livello difensivo che i grigiorossi stanno conducendo. In realtà è stata una partita un po' strana, 3-0 che, per chi non ha visto la partita, non credo rispecchi fedelmente ciò che il campo ha espresso a livello di contenuti, però insomma la Cremonese ha sbagliato abbastanza davanti, dietro ripeto è stata molto incerta, e questo ha determinato il risultato, ed è una grande novità per questa squadra, perché solitamente dietro ha sempre dimostrato di essere molto solida.
Sì, assolutamente. E guarda, c'è un altro messaggio, lo scrive il nostro ascoltatore Davidone: confermo quello che ha detto Luca, gol presi dal Cremonese proprio da Naderi. Lui scrive: effettivamente sì, c'è stato anche poi un disimpegno, una mezza papera del portiere, insomma, quindi di certo adesso le distanze sono non di sicurezza ma quasi. Luca, vengo a un'altra domanda che circola un po' come considerazione anche qui nei nostri messaggi: c'è troppo entusiasmo oppure no? Secondo me no, nel senso, c'è l'entusiasmo giusto di una squadra che meritatamente vola in testa alla classifica, ma non trovo, anzi secondo me c'è troppa scaramanzia forse.
Assolutamente
tra i tifosi,
sì, sono
dico.
No, ma assolutamente sì, sono d'accordo con te, c'è veramente troppa scaramanzia, insomma. Capisco che ormai sia una moda quella di non voler nominare la Serie A, sia una moda di... insomma, ragazzi, dobbiamo anche essere un po' razionali, essere prudenti, d'accordo, però ripeto, 8 partite, ci sono 24 punti in palio, di questi 24, 9 sono a vantaggio del Parma, dovrebbe accadere qualcosa di veramente imponderabile, perché la squadra non c'entri l'obiettivo, soprattutto perché fino a questo momento ha avuto un rendimento, una costanza e una capacità di mantenere altissima la tensione che mi fa pensare che sia abbastanza imponderabile credere che nelle ultime 8 partite tutto questo all'improvviso così vada via e sfumi. Mi sembra francamente impossibile.
E Luca, no, anche perché giustamente qualcuno ci ricorda che c'è anche lo scontro diretto Venezia-Cremonese alla terz'ultima giornata. Ecco, sui singoli, parliamo di Feralpi-Salò-Parma, ecco, Pecchi ha scelto i 3 centrocampisti, poi con Bernabé che rientrava e non i 4 attaccanti puri. Secondo te è una scelta della partita, insomma, dettata da quella partita? Poi detto che Bernabé è un centrocampista anche molto offensivo.
Ma sì, è un 4-2-3-1 che Pecchia ha adottato nella stragrande maggioranza delle partite di questo campionato. Nel primo tempo, insomma, la squadra secondo me ha avuto un buon equilibrio, ha giocato bene, ha creato, ed è vero che i ritmi sono stati bassi, anche se poi nelle situazioni focali della partita i ritmi sono stati accelerati in maniera vibrante. Vedi il gol segnato, che è tutto di prima, ha consentito al Parma di entrare nella difesa della Feralpi con grande capacità e grande qualità, cosa che ad esempio l'anno scorso mancava, perché contro difese molto arroccate tu non riuscivi mai ad avere spunti, accelerazioni, improvvisi cambi di ritmo, sempre passaggi in orizzontali e mai la capacità di entrare dentro. Quest'anno giochi molto più di prima e questa capacità anche contro squadre molto arroccate riesci a superarla. Però ti dico, questo non è dipeso forse dallo schieramento, bensì dal modo di giocare di una squadra da centrocampo in su, che è molto più incisivo, molto più imprevedibile e molto più brillante rispetto all'anno passato.
Sì, guarda Luca, tu sei sicuramente più attento di me a questioni tattiche e quindi ti faccio questa domanda. Secondo me la differenza proprio vera rispetto all'anno scorso è proprio su questo tema. Quest'anno secondo me la qualità principale del Parma è questo fraseggio, queste triangolazioni strette in attacco che creano molti più movimenti, molte più soluzioni e che sono possibili grazie alla qualità dei giocatori del Parma, si intende. Però ecco, c'è molto più di questo in attacco rispetto all'anno scorso.
Certo che sì, ci sono molte più soluzioni, ci sono modi di attaccare molto più diversificati rispetto all'anno scorso, ci sono giocatori che chiaramente si muovono molto di più, non c'è solo un catalizzatore offensivo come era l'anno scorso Vasquez. Quest'anno è una squadra molto più varia nel suo modo di attaccare, chiaramente è più difficile leggere le manovre offensive del Parma, e se tu sei veloce, sei imprevedibile, giochi di prima e chiaramente attacchi con qualità e velocità, anche per difese molto arroccate diventa molto, molto arduo fermarti, quindi è indispensabile giocare così contro squadre che decidono di fare molta densità davanti alla propria area di rigore. Se non hai questa qualità fai fatica a passare.
Assolutamente. Luca, prima di lasciarti, insomma, c'è la sosta, forse viene al momento giusto per il Parma, che era un po' in periodo di appannamento, forse anche a livello fisico si tira un po' il fiato, no?
Ma sì, guarda, io ti dico soprattutto, sì, forse a livello fisico, ma probabilmente anche a livello mentale, perché che se ne dica, certo. Essere da 6-7 mesi in testa alla classifica, avendo l'obbligo, tra virgolette, di continuare ad avere una costanza di rendimento così elevata per mantenere sempre il vantaggio e cercando per lo più anche di aumentarlo, non è assolutamente facile, quindi è una sosta che io credo sia proficua proprio in questo senso. E poi sai, fare una sosta con un vantaggio del genere dopo una partita che ti ha dato un epilogo così importante credo che sia ancora più rilassante, che ti consenta di riprendere con ancora più forza e energia per il finale.
Assolutamente, condivido. Luca, grazie di essere stato con noi.
A te Alberto, un abbraccio, buon pomeriggio.
Grazie a Luca Ambolini, che ritroviamo come sempre a Calcio e Calcio nelle settimane standard, insomma, di campionato, non come questa per la sosta. Peraltro ricordo che il Parma gioca venerdì a Collecchio, ma a porte chiuse al mattino alle 11 in amichevole contro gli svizzeri del Lugano. Al Tardini invece ci sarà sempre venerdì Albania-Cile, amichevole internazionale. Questo mi permette anche di ricordare che sono 7 i crociati convocati nelle rispettive selezioni. E allora Osorio col suo Venezuela giocherà proprio contro l'Italia di Spalletti il 21 marzo negli Stati Uniti, poi un altro impegno contro il Guatemala. Convocati anche con la Romania, Mane e Miaila, qui si viaggia verso gli europei. e entrambi contano, soprattutto Mann, di essere protagonisti, hanno due amichevoli con l'Irlanda del Nord e la Colombia, poi convocati anche Turk e Begic, Slovenia Under 21, convocato Anasai per la Tunisia Under 20 e Balog in questo caso con l'Ungheria dei Grandi, doppio impegno amichevole contro Turchia e Kosovo. Parma che tornerà in campo nel lunedì di Pasquetta, se non ricordo male l'1 aprile, giocheranno sì tutte le partite il lunedì, giornata numero, cioè lo ricordo bene che è l'1 aprile, avevo un po' di incertezza sulla Pasquetta, insomma mi perdoneranno i tifosi più cattolici, ecco, tutte le partite lunedì di Pasquetta, giornata numero 31, Parma-Catanzaro alle 15 allo stadio Tardini, Cremonese contro proprio la Feralpi e Salò, mentre il Venezia in casa come la Cremonese ospiterà i cugini della Reggiana. Due messaggi al volo prima di chiudere. Chi come Bonaz dice che il rimbalzo di Estevez sul suo tiro è stato molto strano, lui dice ero in tribuna, l'ho visto e concordo su questo. E poi ancora i giocatori è giusto che non si montino la testa, stiamo concentrati ma noi tifosi possiamo montarcela e come, scrive Alberto. E poi ancora, io vedo Bernabé nel 4-2-3-1 nei tre davanti e non vedo Hernani che non sa fare la fase difensiva. Su questo sono, scusate, meno d'accordo. E poi ancora chi ci sottolinea come per Albania, Cile i prezzi delle curve siano molto alti, ci scrive 20 euro, su questo non ho la certezza, devo dire, una cosa da rimarcare, noi lo facciamo in attesa di verifiche. Grazie Simonetta Collina in cabina di regia, restate qui con Radio Parma, un saluto.